Laudetur Jesus Christus.
I titoli di oggi: il Papa al neo presidente americano Biden, favorire la pace e la riconciliazione negli Stati Uniti. Il nuovo capo della Casa Bianca ha firmato già 17 provvedimenti, unità la parola chiave del suo discorso. L'umanità ha bisogno di pace e cooperazione, così il Papa ieri al termine dell'udienza generale. Sono le 8, buongiorno da Andrea De Angelis. Ieri a Washington si è svolta la cerimonia di insediamento e giuramento di Joe Biden come 46esimo presidente degli Stati Uniti d'America. In un messaggio l'augurio di Papa Francesco al nuovo presidente. Marina Tomarro.
Sotto la sua guida possa il popolo americano continuare a trarre forza dagli alti valori politici, etici e religiosi che hanno ispirato la nazione fin dalla sua fondazione. Con queste parole il Papa ha inviato il suo augurio a Joe Biden, nuovo presidente degli Stati Uniti. In un momento in cui le gravi crisi che affliggono la nostra famiglia umana richiedono risposte lungimiranti ed unitarie, scrive Francesco, prego che le vostre decisioni siano guidate dalla preoccupazione di costruire una società caratterizzata da autentica giustizia e libertà, insieme all'immancabile rispetto per i diritti e la dignità di ogni persona, specialmente dei poveri, dei vulnerabili e di coloro che non hanno voce. In conclusione, il Papa ha augurato la pace tra gli Stati Uniti e le nazioni del mondo, al fine di promuovere il bene comune universale.
Si è dunque svolta ieri la cerimonia di insediamento del nuovo presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, che ha proclamato il 20 gennaio giornata nazionale di unità ed invitato gli americani a scrivere il prossimo capitolo della storia della democrazia statunitense. Amedeo Lo Monaco.
Preserve, protect and defend the Constitution of the United States. So help me God.
Congratulations, Mr. President.
Giuro solennemente di adempiere con fedeltà all'ufficio di Presidente degli Stati Uniti e di preservare, proteggere e difendere la Costituzione al meglio delle mie capacità. Biden ha giurato come 46esimo presidente statunitense su una Bibbia di famiglia tenuta dalla moglie. Nel suo primo discorso come capo di Stato ha chiesto a tutti gli americani di essere uniti.
This is America's day. This is democracy's day. Democracy has prevailed.
Questa, ha detto, è la giornata dell'America, della democrazia. La democrazia ha prevalso. Durante il suo discorso inaugurale ha anche fatto osservare un minuto di silenzio per le vittime della pandemia. Pochi minuti dopo essere entrato nello studio ovale da presidente, Biden ha firmato 17 ordini esecutivi, tra cui quello per il rientro nell'accordo di Parigi sul clima.
E al neo presidente americano è giunto il saluto dei vescovi in un messaggio di Monsignor José Gomez, presidente della Conferenza Episcopale degli Stati Uniti. Si condivide l'appello di Biden alla conciliazione e all'unità del paese, necessarie per affrontare il coronavirus ed eliminare le divisioni nate dopo la pandemia. Poi l'auspicio che il nuovo capo della Casa Bianca lavori in un clima di dialogo con la Chiesa su diversi temi, come quelli dell'aborto e della contraccezione. L'umanità ha bisogno di pace e cooperazione, occorre l'impegno di tutti. All'udienza generale di ieri, lo avete sentito nei titoli, è stato questo l'appello che il Papa ha rivolto a stati e cittadini nell'imminenza della ratifica del trattato per la proibizione degli armamenti atomici. Le parole di Francesco nel servizio di Gabriella Ceraso.
Un mondo senza armi nucleari che lasci avanzare la pace. Torna a levarsi così con forza la voce del Papa per il disarmo globale sulla scia dei predecessori e a due giorni dall'entrata in vigore del trattato approvato nel 2017. Che rende illegali l'uso, la minaccia, il possesso e lo stazionamento delle armi atomiche.
Si tratta del primo strumento internazionale giuridicamente vincolante che vieta esplicitamente questi ordigni, il cui utilizzo colpisce in breve tempo una grande quantità di persone e provoca danni all'ambiente di lunghissima durata.
Potenza distruttiva quella del nucleare, che lascia dietro di sé solo ombra e silenzio. Invece oggi l'umanità, dice il Papa, ha bisogno di pace e cooperazione multilaterale. Da qui il suo forte incoraggiamento.
Incoraggio vivamente tutti gli stati e tutte le persone a lavorare con determinazione per promuovere le condizioni necessarie per un mondo senza armi nucleari.
Ieri sera il Papa, dopo aver appreso la dolorosa notizia della grave esplosione avvenuta in un edificio di Calle Toledo a Madrid, costata la vita a 4 persone, ha inviato un telegramma di cordoglio a firma del cardinale segretario di Stato Pietro Parolin all'arcivescovo della capitale spagnola, il cardinale Carlos Osoro Sierra. Per il permanere dell'emergenza sanitaria quest'anno non sarà possibile vivere comunitariamente gli esercizi spirituali della Curia Romana presso la Casa Divin Maestro in Ariccia. Per questo motivo, comunica in una nota alla Sala Stampa Vaticana, il Papa ha invitato i cardinali residenti a Roma, i capi di Castero e i superiori della Curia Romana a provvedervi in modo personale, ritirandosi in preghiera da domenica 21 a venerdì 26 febbraio. Nella stessa settimana, conclude il comunicato, saranno sospesi tutti gli impegni del Papa. Voltiamo pagina, non si arresta la pandemia di Covid-19 negli Stati Uniti, oltre 410.000 le vittime, numeri record anche in Europa, nel Regno Unito sono 1.800 i morti in sole 24 ore. Aumenta però anche il numero di vaccinati a livello globale, così come quello delle persone guarite, sono 70 milioni nel mondo. Ci spostiamo in Darfur, nella regione sudanese, si contano oltre 200 vittime in meno di una settimana a seguito degli scontri tribali. L'esercito sembra aver riportato la situazione alla normalità nelle ultime 24 ore, ma non cessa il timore per la sicurezza dell'area. Sulle ragioni di questa violenza e sulle soluzioni future abbiamo sentito l'africanista Enrico Casale.
Fa presupporre che problemi di carattere tribale, etnico, intercomunitari, diciamo, non sono stati risolti. È bastato un omicidio per scatenare di nuovo violenze inaudite tra le popolazioni di origine araba e le popolazioni di origine più africana che vivono al confine soprattutto col Chad. E queste tensioni vengono fuori proprio in un momento delicato per il Sudan, che è un momento di transizione politica.
Un momento di transizione politica, dunque il compito del governo in tal senso è particolarmente gravoso, impegnato su più fronti.
Sì, con la caduta del presidente Omar al-Bashir nel 2019 si è instaurato un governo che sta cercando di portare il paese verso una democrazia.
Ancora attenzione in Tunisia, ieri proteste di piazza per chiedere il rilascio di centinaia di manifestanti arrestati da venerdì durante disordini notturni. Il paese vive una crisi economica e sociale aggravata dalla pandemia. Libia, Niger e Zimbabwe hanno recuperato il diritto di voto nell'Assemblea Generale dell'ONU, lo comunicano le stesse Nazioni Unite. Intanto al Cairo i partecipanti al dialogo politico interlibico hanno concordato di organizzare un referendum costituzionale nel paese nordafricano prima delle elezioni che potrebbero tenersi a fine 2021. Siamo la loro ancora di salvezza, è la nuova campagna di raccolta fondi che aiuto alla Chiesa che soffre dedica alla minoranza cristiana in Siria, dove sfollati interni e poveri sono i più vulnerabili alla minaccia del Covid-19. Elvira Aragosta ha intervistato il direttore di ACS, Alessandro Monteduro.
Abbiamo voluto raccogliere l'ennesimo grido d'aiuto proveniente dalla Siria, la solita dignitosa richiesta di non essere abbandonati. Cibo, medicinali scarseggiano e i nostri fratelli nella fede e i siriani tutti sono ulteriormente vulnerabili.
Aiuti alimentari, aiuti nel sostenere le famiglie, in quelle che possono essere le necessità giornaliere, dal pagamento dell'affitto agli studi, alle situazioni sanitarie. Voi aiutate anche i cristiani siriani a nutrire la propria fede.
Proviamo a rispondere all'orrore della sofferenza con la speranza. È una situazione di miglioramento delle condizioni di vita umana ma anche cristiana.
In conclusione, la politica italiana, dopo l'uscita dal governo di Italia Viva e la dimissione dei due ministri, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha comunque ottenuto la fiducia dal Parlamento, ma la maggioranza si è assottigliata con relativi rischi per un'efficace azione di governo. Ieri il premier è salito al Quirinale per un colloquio con il capo di Stato Sergio Mattarella. Luca Collodine ha parlato con Francesco Bonini, rettore della Libera Università Maria Assunta.
Una fiducia stretta, è stato raggiunto l'obiettivo minimo, adesso ci sono delle cose da fare a rime obbligate, resta l'incognita sul breve e sul medio periodo.
Che fase si apre ora per il governo Conte?
Una fase di navigazione incerta, in attesa di alternative, auto-alternative, cioè un Conte più forte, oppure qualcosa che si delinei in futuro attraverso un ridisegno del sistema, ma per questo bisognerà aspettare ancora tempo.
Ci sarà un sostegno al centro o un ritorno dei renziani al governo?
Entrambe queste possono essere delle possibilità, dipende molto anche dall'evoluzione dei rapporti personali. Intanto direi si continuerà con i provvedimenti di emergenza perché la fase necessariamente lo richiede.
È tutto per ora. Vi ricordiamo che è possibile ascoltare questo radiogiornale, oltre che in diretta, anche in podcast attraverso le nostre app Radio Vaticana e Vatican News. Da Giuseppe Mauriello, regia, Andrea De Angelis, grazie per l'attenzione. Tra un minuto il buongiorno di Radio Vaticana con voi.